Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 9 giugno i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Tribunale dell'Aia conferma la condanna per genocidio di Ratko Mladic, giudicato responsabile del massacro di Srebrenica, la testimonianza di un sopravvissuto, inizia una nuova fase per la Bosnia. Ancora testa a testa in Perù con il 98% dei seggi scrutinati avanti il socialista Castillo per 88.000 voti. Primo viaggio in Europa per il presidente americano Biden, l'obiettivo è riaffermare le capacità delle democrazie in questa fase storica. Buongiorno, da Michele Raviar. Il Tribunale Internazionale dell'Aia ha respinto ieri pomeriggio l'appello dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, oggi 78enne, confermata la condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e l'assedio di Sarajevo durante la guerra dei Balcani 1992-1995. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Poco dopo le 16 di ieri, la Corte, che ha preso le funzioni dell'ormai disciolto Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, ha confermato in toto la sentenza di primo grado, ribadendo la condanna del carcere a vita per l'ex capo militare delle forze serbo-bosniache. Mladic è colpevole di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, in riferimento in particolare all'assedio di 43 mesi alla città di Sarajevo, con più di 10.000 vittime, in gran parte civili, e al massacro di Srebrenica del luglio 1995, quando le sue truppe uccisero più di 8.000 uomini e ragazzi disarmati di religione musulmana in un luogo considerato zona sicura dall'ONU, per poi gettare i corpi in fosse comuni. Il commissario dell'ONU per i diritti umani Michel Bachelet ha sottolineato che viene punita la responsabilità individuale di Mladic per i suoi atti terribili, ma non tutta la comunità dei serbi di Bosnia. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha definito quella del tribunale dell'Aia giustizia selettiva, perché nessuno è stato dichiarato responsabile dei crimini contro i civili serbi. Nonostante questo, ha assicurato Belgrado continuerà ad impegnarsi per la pace e la riconciliazione nei Balcani.
Tra i sopravvissuti a Srebrenica c'è anche Semso Osmanović, che allora aveva 13 anni ed ora è docente di sociologia all'Università di Monaco in Germania. Ascoltiamo il suo commento a poche ore dal verdetto di ieri.
È stata fatta giustizia, finalmente dopo 25 anni io posso tornare a Srebrenica, a casa mia, alla mia cittadina. Mi sento rinato, è stato lungo, però la Corte internazionale ha dimostrato che nessuno è sopra la legge, cioè nessuno può fare genocidio e scappare. Per quanto riguarda la Bosnia, è un forte messaggio da parte della comunità internazionale per quanto riguarda la riconciliazione, per quanto riguarda la pace, per quanto riguarda il futuro.
L'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha detto che questa è la responsabilità di una persona e non di un gruppo intero.
Giusto, io condivido in pieno, la responsabilità è individuale. I miei vicini di casa erano serbi, croati, rom, qualche ebreo, e questa è la Bosnia che io sogno di rivedere, che deve rinascere di nuovo. Noi siamo un paese multietnico, multireligioso, multiconfessionale.
Andiamo ora in Perù, dove si aspetta il risultato definitivo del ballottaggio presidenziale di domenica scorsa. Dopo i primissimi dati a favore della leader conservatrice Keiko Fujimori, con il 98% dei voti scrutinati a registrare un vantaggio per sole 88.000 preferenze, da ieri è il candidato socialista Pedro Castillo. La figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori da parte sua denuncia indizi di frodi. Un voto che ha polarizzato la società, come sottolinea nell'intervista di Fausta Speranza il collega peruviano della nostra emittente Renato Ramirez.
Sicuramente una delle sfide che deve risolvere il prossimo presidente è la situazione sanitaria, e questo tema sanitario è legato anche alla ripresa economica. Il 2020 ha registrato un calo del PIL dell'11%.
Un voto al di là del risultato che ha polarizzato la società.
Sicuramente il risultato di questo secondo ballottaggio ha fatto vedere che c'è una spaccatura nel Perù. Ci sono delle regioni, soprattutto centrali, la parte sud, che ha espresso un voto favorevole per Pedro Castillo, e questo ci fa vedere che c'è un problema principalmente sociale in questa regione, no? Non sono le grandi città come Lima o il nord del paese che sono i principali posti di esportazione dei prodotti, delle risorse che il Perù produce, a differenza di questi paesi delle Andes, della Campania, della Sierra, come si dice in spagnolo, che rappresenta la maggior parte della popolazione agricola. C'è una spaccatura sicuramente tra questi due settori.
Primo viaggio oltreoceano per il presidente statunitense Joe Biden, che oggi si reca in Europa, dove avrà un fitto programma di impegni, mentre la vice Kamala Harris è giunta in Messico. Il servizio è di Elvira Ragosta.
Inizia oggi con prima destinazione il Regno Unito per un vertice l'11 giugno dei leader del G7, il tour di Biden in Europa. 8 giorni di incontri che lo porteranno anche a Bruxelles per un summit della NATO, bilaterali con i vertici europei e infine l'incontro a Ginevra con il presidente russo Putin. In questo momento di incertezza globale, ha scritto lo stesso Biden sul Washington Post, questo viaggio riguarda la realizzazione del rinnovato impegno dell'America verso i nostri alleati e partner e il riaffermare la capacità delle democrazie di affrontare le sfide e arginare le minacce di questa nuova era. In viaggio anche la vicepresidente statunitense Kamala Harris, che dopo il Guatemala è giunta in Messico. Secondo media locali, Harris discuterà un accordo sulla migrazione con il presidente messicano López Obrador. I due affronteranno inoltre temi quali la sicurezza e la lotta alla corruzione.
In vista del vertice dei leader politici europei e Stati Uniti, i vescovi della Commissione delle Conferenze Episcopali Europee e della Conferenza Episcopale Statunitense chiedono responsabilità condivisa per l'intera famiglia umana, ispirandosi all'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. In una nota congiunta si chiede il rinnovo e il consolidamento dei legami transatlantici in nome dei valori condivisi e radicati di libertà, democrazia, Stato di diritto, giustizia e rispetto della vita umana. Cambiamo pagina. Ieri Un Minuto per la Pace, l'iniziativa di preghiera dell'Azione Cattolica Internazionale, sostenuta anche da Papa Francesco per il Myanmar e per la Terra Santa, dove dopo il cessate il fuoco resta difficile la situazione a Gaza, come racconta Danilo Feliciangeli, coordinatore per i progetti in Medio Oriente di Caritas Italiana, che ha lanciato un piano di aiuti per 2 mesi a sostegno della popolazione. Ascoltiamolo.
Circa 8.000 persone sono rimaste sfollate, 400.000 persone senza acqua potabile, 58 scuole danneggiate, 9 ospedali, 19 cliniche private e purtroppo i morti sono tanti, 256 morti dal lato palestinese, gli abitanti di Gaza, e 12 dal lato israeliano. Manca un po' tutto, generi di prima necessità, sia generi alimentari.
Caritas ha lanciato un piano di aiuti per 2 mesi. Quali gli obiettivi e i campi d'azione?
In particolare per l'aspetto sanitario, che è quello appunto su cui già Caritas Gerusalemme è attiva da anni. Abbiamo una clinica a Gaza City e 5 cliniche mobili, si stima che saranno 12.000 più o meno i beneficiari in questi 2 mesi, con interventi sia di distribuzione di farmaci e kit igienici, kit sanitari, sia interventi proprio clinici.
In Israele si delineano i tempi per l'insediamento del nuovo governo delle larghe intese, il primo dopo oltre 12 anni senza il premier Netanyahu. L'ex premier Netanyahu, domenica 13 giugno ci sarà infatti il voto di fiducia del Parlamento. Andiamo ora in Afghanistan, dove sono almeno 10 gli sminatori uccisi in un attentato nella provincia di Baghlan, nel nord del paese. Il Ministero degli Interni ha accusato i talebani dell'attacco. Intanto si avvia a conclusione la quasi ventennale presenza del contingente italiano. Le operazioni di rimpatrio di uomini si concluderanno a breve, in sintonia con l'accelerazione impressa dagli Stati Uniti, che intendono lasciare il paese entro metà luglio. E in chiusura, la battaglia contro il Covid-19, che non presenta le stesse dinamiche nelle varie regioni del mondo. In Africa sono solo 7 milioni le persone immunizzate su 1,3 miliardi di abitanti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un appello: servono con urgenza almeno 200 milioni di dosi. Il servizio è di Amedeo Monaco.
Su quasi 2 miliardi di somministrazioni nel mondo, soltanto l'1% riguarda la popolazione africana. In Malawi sono arrivati pochi vaccini, ma già scaduti. Ma perché si registra in Africa uno scenario così allarmante? Don Dante Carraro, direttore dei Medici con l'Africa, QAM.
Meno dell'1% della popolazione è stata vaccinata in Africa subsahariana. Per 2 motivi. Uno, la mancanza di dosi, troppo poche. Parlo del Mozambico, che ha 30 milioni di abitanti e ne sono arrivati 200.000 dosi. Parlo della Sierra Leone, 7 milioni di abitanti, sono arrivati 80.000 dosi. E poi l'altro tema, grande problema, è che queste dosi non riescono a raggiungere quell'ultimo miglio del sistema distributivo per far sì che quel vaccino diventi vaccinazione.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli in regia e Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.